Bentornate, bentornati per viaggiare sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, nel momento in cui ci troviamo sulle tracce degli esordi della scienza, quando determinate discipline come per esempio l'astronomia e la fisica e la chimica cominciano ad aspirare alla loro autonomia. E noi siamo consapevoli, già dal percorso dello scorso anno, del fatto che il termine più rappresentativo dell'età moderna è la parola chiave autonomia. Lo scorso anno abbiamo affrontato i temi dell'autonomia dell'arte con Michelangelo, con Giulio II, Fedra Inghirami, della politica con Machiavelli, dei popoli oppressi con Bartolomeo de las Casas, del Vangelo con Erasmo da Rotterdam, della morale con Tommaso Moro, della coscienza con Martin Lutero. E quest'anno, come ben sapete, abbiamo preso il passo occupandoci del tema dell'autonomia della lingua incontrando Ludovico Ariosto. Sappiamo che Ludovico Ariosto ha scritto l'Orlando Furioso, la prima pubblicazione è del 1516, non solo per far divertire le cortigiane e i cortigiani del suo tempo, ma soprattutto per sperimentare l'uso di una lingua volgare, popolare, cioè in modo da renderla eloquente, come le lingue classiche, in primis come il latino, che è dotato di un lessico esauriente, e di una grammatica ben fondata sulla logica e di una solida sintassi. Questo vuole fare Ariosto, vuole dare un lessico esauriente, una grammatica ben fondata sulla logica e una solida sintassi alla lingua volgare. E Ludovico Ariosto, sulla questione della lingua, segue le indicazioni fornite da un personaggio che abbiamo incontrato e che ancora ci accompagna questa sera, Pietro Bembo, il quale nei dialoghi asolani, che abbiamo studiato la scorsa settimana e poi, in particolare nel trattato intitolato Prose della Volgar Lingua, opere che abbiamo studiato 15 giorni fa, sostiene, come sapete, un'idea che ha condizionato il nostro modo di parlare, di leggere e di scrivere a livello nazionale. Cioè, Pietro Bembo, seppur veneziano di nascita, ritiene che le scrittrici e gli scrittori italiani per la composizione di opere letterarie debbano prendere come modello la lingua toscana dei tre grandi autori trecenteschi, perché è fondata su grandi opere d'arte, sulla la commedia di Dante, a cominciare, ma soprattutto sulla lingua del canzoniere del Petrarca, per la poesia, e quella di Giovanni Boccaccio per la prosa, quella delle novelle del Decamero. E questo è il motivo, quindi non ci deve essere un motivo campanilista, ci deve essere un motivo legato alla sperimentazione sulla lingua, cioè una lingua efficace per costruire grandi opere letterarie. Ora, questa sera Pietro Bembo è ancora qui, noi lo abbiamo visto nascere nel 1470 nella sua nobile famiglia veneziana, sua madre Elena è una Morosini, lo abbiamo visto crescere a Firenze in compagnia di suo padre Bernardo, che è un umanista e ambasciatore della Serenissima Repubblica Veneta. È chiaro che Pietro ce l'ha in casa già il modello, no? Per fare le sue scelte dal punto di vista letterario. E suo padre, in quanto umanista, conosce, come tutte le intellettuali e gli intellettuali di questo momento, a memoria la Divina Commedia e vive nel grande culto e rispetto per Dante Alighieri. Guardate, Bernardo Bembo, io non so se siete stati a Ravenna, ma è quello che ha fatto costruire a Ravenna il mausoleo di Dante, no? E lui ci ha messo del suo per dare a Dante una sepoltura degna di quella figura che lui sosteneva fosse. che i fiorentini avevano mandato in esilio, no? Ecco, cioè, e quindi, ora, e poi abbiamo accompagnato Pietro Bembo in Sicilia a studiare il greco, ricordate, alla scuola messinese di Costantino Lascaris, e lo abbiamo seguito anche quando è salito sull'Etna, un'impresa emozionante, insieme al suo amico Angelo Gabriele. Poi siamo tornati con lui a Venezia, dove ha compiuto un'altra impresa intellettuale, insieme ad Aldo Manuzio, quello che ha inventato l'editoria nel mondo. Quindi, anche se sembrare personaggi sconosciuti questi, no? In realtà, ha partecipato a fondare l'editoria moderna, mentre il libro modello lo dobbiamo alla ditta dei Manuzio, mentre a Ferrara lo abbiamo visto fraternizzare con Ludovico Ariosto ed entrare in intima relazione con Lucrezia Borgia, ricordate, fino a quando nel 1505 si è repentinamente, anche per evitare la peste che colpisce Ferrara, decimando la popolazione in quegli 2 anni, trasferito a Urbino, dove resta, altra città culturale notevole, dove resta fino al 1511. Ma la vita di Pietro Bembo è ancora ricca di avvenimenti e dobbiamo conoscere perché, li dobbiamo conoscere questi avvenimenti, perché risultano esemplari per capire il clima di un'epoca, il Cinquecento, la prima metà del Cinquecento. Quindi abbiamo, la scorsa 15 giorni fa, incontrato il Bembo da giovane, adesso lo incontriamo da persona matura. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nel 1512 Pietro Bembo viene invitato a Roma da Papa Leone X. Leone X è uno dei due papi della famiglia Medici. Leone X è Giovanni de' Medici, il figlio di Lorenzo il Magnifico, il coetaneo di Michelangelo, sono cresciuti insieme, che gli chiede di entrare a far parte della segreteria vaticana. Lui accetta l'invito e così alla corte papale ha inizio la sua carriera ecclesiastica insieme a quella del suo amico Giulio de' Medici. Giulio è il figlio naturale di Giuliano de' Medici, il fratello di Lorenzo, quello che è morto durante la congiura dei pazzi, Giuliano. E Giulio, figlio naturale di Giuliano, ed è il cugino quindi del Papa Leone X, e viene nominato sovrintendente dell'esercito pontificio in questo momento. Giulio de' Medici nel 1523 verrà eletto papa anche con il nome di Clemente VII, come sapete, il secondo papa Medici della storia. A Roma, Bembo, più che ad attività di carattere religioso, si dedica a un'intensa attività letteraria e culturale, fondando un vero e proprio cenacolo dove si incontrano molti intellettuali. Christophe de Langueil, Latino Giovenale Manetti, Bernardo Cappello, Giovan Francesco Pico, con il quale discute sul tema dell'imitazione dei classici. Guardate, meriterebbe conoscere più da vicino questi personaggi, perché sono personaggi che hanno tutti qualcosa da dire, ma potete andare sulla rete volendo ad incontrarli. Nel 1521, alla morte di Leone X, Bembo, anche per preparare la pubblicazione delle prose della Volgar Lingua che avverrà a Venezia nel 1525, si trasferisce a Padova e si ritira nella sua villa, la villa di Treville, in dolce solitudine, così scrive. Ma guardate, non è che sia solo e abbandonato da tutti, solitudine si fa per dire, perché oltre che in dolce solitudine è anche in dolce compagnia, in compagnia della sua amante, della sua amata, una ragazza che si chiama Ambrogina Faustina della Torre, detta la Morosina. La Morosina è il suo nome d'arte perché fa un lavoro. Una che ha bisogno di un nome d'arte, una persona della quale sappiamo poco, se non che a Roma, dove i due si sono incontrati, è stata una bellissima cortigiana, ecco il suo lavoro, nata, si presume, nel 1497. Ora, da questa intensa relazione amorosa, che è una relazione amorosa ben riuscita, sono nati tre figli, Lucilio nel 23, Torquato nel 25 e Elena nel 28, siamo nel 500. E si capisce che la Morosina ha inciso notevolmente, dobbiamo pensare in senso positivo sulle scelte di Pietro Bembo. È lei che lo spinge a ritirarsi dalla sua funzione pubblica, visto che lui comincia ad avere problemi di salute e a vivere con disagio gli avvenimenti relativi alla riforma protestante, un avvenimento che naturalmente incide molto in questo momento sulle coscienze. Per giunta la situazione politica internazionale non lo soddisfa, anche perché questa situazione si ripercuote sull'elezione di un papa di compromesso, Adriano VI, che è il vescovo di Tolosa, si chiama Adrian Florenzon de Dele ed è originario di Utrecht ed era stato il precettore dell'imperatore Carlo V, è lui che lo vuole papa. E difatti lui non era neppure
Infatti lui.
presente al conclave, no? Quindi, ma regna però solo un anno e poi. Ebbene, Pietro Bembo decide di ritirarsi a vita privata e allestisce nella sua villa padovana una ricca biblioteca. Guardate, spendendo anche un sacco di soldi. Si fa prendere da una sindrome, che è quella che 200 anni dopo verrà chiamata del furore di possedere libri. Vi ricordate che abbiamo incontrato quel saggio? Il furore di possedere libri, per cui uno compra, 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 non si accorge che poi alla fine non riesce a pagare i mutui. Quindi, però, nella biblioteca della villa padovana del Bembo, riesce a raccogliere un circolo culturale, di cui fanno parte personaggi che danno vita ad una corrente di pensiero molto importante in questo momento, che dobbiamo conoscere, la cosiddetta corrente degli ecclesiastici spirituali. Chi sono questi? Beh, sono l'umanista Erasmiano Eonio Paleario, il filosofo benedettino Vincenzo Maggi, i cardinali Gasparo Contarini, Giovanni Morone e Reginald Paul, il francescano Bernardo Ochino, l'umanista Marcantonio Flaminio, la marchesa Vittoria Colonna, con la quale Bembo tiene una fitta corrispondenza. Ebbene, questi personaggi, guardate, sono tutti personaggi importanti, alcuni di questi li rincontreremo strada facendo. Ebbene, questi personaggi, insieme ad altri, guardate, è coinvolto anche
Michelangelo,
Michelangelo,
Vittorio,
che ha una
eh.
relazione con la marchesa Vittoria
Vittoria Colonna.
Colonna, una relazione amorosa, anche se poi i gusti di Michelangelo non sono tanto orientati verso le marchese, ma comunque è una questione complessa, e come è complesso la personalità di Michelangelo. E costoro, che cosa vorrebbero costoro? Gli spirituali, attenzione, vorrebbero qualcosa di importante, cioè vorrebbero che dopo aver archiviato le scomuniche si aprisse un dialogo costruttivo tra i cattolici e i protestanti, cioè in modo da fare insieme una unitaria riforma della Chiesa. Bisogna fare la riforma della Chiesa, sì. Il programma è scritto sul soffitto della Cappella Sistina. Va bene, ma allora ci facciamo la guerra.
No, siamo discepoli di Gesù Cristo che è venuto a portare la pace e noi ci facciamo la guerra. Cioè, mettiamoci intorno a un tavolo e vediamo di farla insieme la riforma. Vuol dire che su certi temi potranno esserci delle convergenze parallele, come diceva l'onorevole Moro, ecco, okay, con una notevole lungimiranza, ma delle convergenze parallele, per cui l'importante è che ci sia la comunione. Poi se uno pensa che Gesù Cristo è stato adottato, Gesù Cristo è il figlio, non importa quello, cioè quello non ha importanza, cioè si può comunque si possono trovare dei compromessi anche usando bene la lingua, no? E costoro operano in questo senso, vedete, ma guardate, questi personaggi hanno rischiato molto e la loro iniziativa, che si svolge principalmente in ambito clandestino, però non ha dato risultati concreti, perché le parti purtroppo si sono irrigidite. Voi capite che quando si irrigidiscono le parti non c'è verso di rimettersi d'accordo, anzi ci si divide e tutti perdono. Questo è il concetto. Ora, nel 1530 Bembo si riaffaccia alla vita pubblica e riceve l'incarico di storico ufficiale della Repubblica di Venezia, e l'anno seguente dà alle stampe il primo volume della Historia Veneta, Storia di Venezia, e poi pubblica anche un canzoniere, la raccolta delle rime in chiave petrarchesca dedicate alla sua amante, la Morosina, la quale purtroppo muore nel 1535 a 38 anni, che non era poi un'età giovanissima per l'epoca, però è evidente, e lui rimane veramente colpito da questa situazione. Bembo sta molto male, e nel 1539 il Papa Paolo III, Alessandro Farnese, personaggio che rincontreremo prossimamente, lo nomina cardinale, e Bembo, dopo aver trascorso 4 anni in stato di profonda costernazione per la morte di Faustina, avvenuta nel 1535, ritorna a Roma, dove viene ordinato sacerdote. Vedete allora com'era interessante, uno poteva essere nominato cardinale senza avere nessuna... Potrebbe continuare anche oggi, no?
Sì, ho voglia.
Nominare il Papa, potrebbe nominare qualcuno di voi, cardinale. Però bisogna poi rimettersi in ordine, no? E quindi viene ordinato sacerdote, contrariamente non avrebbe potuto prendere la berretta cardinalizia, perché c'erano delle regole in questo momento che entrano in gioco. E quindi... riveste nuovamente un incarico pubblico in ambito ecclesiastico. Nel 1541 viene nominato vescovo di Gubbio, dove rimane fino al 1544, anno in cui diventa vescovo di Bergamo. Un incarico che accetta volentieri, perché la diocesi di Bergamo, i bergamaschi erano ricchi già allora, è assai ricca, no? E gli ha consentito, con il cospicuo appannaggio che riceve, di pagare i debiti che aveva, di sanare i vari debiti che aveva contratto, prima di tutto per pubblicare le sue opere, poi per comprare, lì forse manca una R, ma ce la potete aggiungere, comprare libri, e infine per concedere a sua figlia Elena una dote adeguata perché nel 1543 potesse contrarre un buon matrimonio, se no allora non si poteva. Beh, ora ben presto però Bembo deve rinunciare al governo di questa diocesi, sia per l'età avanzata, sia per la gotta che lo rende particolarmente sofferente, e di conseguenza lascia il posto, dopo averne chiesto la nomina a vescovo, ad un altro personaggio che dobbiamo conoscere, cioè al suo segretario, che è anche il suo discepolo più caro, Vittore Soranzo, appartenente alla corrente degli ecclesiastici spirituali, che per la sua mentalità riformista, nel 1551, quando Bembo è già morto, viene arrestato e processato per eresia dal Sant'Uffizio. E l'Inquisizione era guidata dal cardinale Gian Pietro Carafa, del quale, forse l'avete sentito nominare, anche un papa conservatore come Giulio III, cioè Giovanni Maria Ciocchi del Monte, non condivide i metodi. Carafa usava, per far confesso, usava le macchine, le ruote, le macchine, andava per le spicce. Ma Vittore Soranzo se la cava abiurando, per salvarsi nega di condividere una serie di provvedimenti strutturali messi in atto dalla riforma luterana. Siamo nel delicato periodo della cosiddetta controriforma, è in corso il Concilio di Trento, un tema di cui ci occuperemo a suo tempo, perché è un avvenimento molto importante, dura 18 anni il Concilio di Trento, quindi evidentemente è un avvenimento che ci ha riguardato da vicino. Voi siete tutti giovani, ma quelli anziani come me sono nati quando c'era una chiesa ancora tridentina, prima del Concilio Ecumenico Vaticano II, quindi voi capite che sono avvenimenti che ci riguardano. E nel 1555 il cardinale Gian Pietro Carafa diventa papa col nome di Paolo IV e intraprende una violenta offensiva inquisitoria contro gli ecclesiastici spirituali. E Vittore Soranzo viene nuovamente processato e nel 1558 duramente condannato, ma lui riesce a fuggire per tempo nel territorio della Serenissima Repubblica Veneta. Era nato a Venezia in una famiglia nobile, quella dei Soranzo come quella dei Bembo, dove viene protetto. La Repubblica Veneta nega l'estradizione per reati d'opinione, ma poco dopo Soranzo muore il 13 maggio del 1558, quando Pietro Bembo era già morto da un decennio, e per sua fortuna non aveva assistito a questi avvenimenti, nei quali avrebbe potuto, come simpatizzante del movimento degli spirituali, trovarsi in una situazione, essere coinvolto, trovarsi in una situazione di grande difficoltà. Pietro Bembo è ancora vivo invece quando comincia a circolare in Europa il manifesto della corrente degli spirituali. Attenzione, un libro intitolato Il beneficio di Cristo, che è uno dei più significativi trattati di teologia pubblicati in Europa in età rinascimentale. Quest'opera sostiene la necessità di una riforma della Chiesa che tragga ispirazione dalla riforma protestante, ribadendo che la salvezza della persona dipende non dalla mediazione dell'istituzione ecclesiastica, ma esclusivamente da Gesù Cristo. Ci salva Gesù Cristo con la sua grazia, principalmente, sottolineando la convinzione che la salvezza venga dalla fede prima che dalle opere. Se noi abbiamo fede, se abbiamo un ideale, noi facciamo delle opere buone. Se partiamo dal principio che dobbiamo fare delle opere buone per avere un premio, non siamo più in linea con la mentalità evangelica. Ecco. Ora, con l'idea di Paolo nella lettera ai Romani, questo trattato, Il beneficio di Cristo, è stato scritto intorno al 1537 in Sicilia, nel monastero di San Nicolò, con una C sola, l'Arena, presso Nicolosi. Nicolosi è un paese di 7500 abitanti in provincia di Catania, si trova a circa 700 metri di altitudine sulle pendici dell'Etna, vedete, rientra in gioco l'Etna, ed è stato scritto dal monaco benedettino Benedetto Fontanini da Mantova. Benedetto da Mantova. Guardate, quest'opera è stata pubblicata a Venezia nel 1543, tradotta in inglese, francese, croato, castigliano, ha avuto una diffusione molto ampia, nonostante sia stata messa all'indice dall'Inquisizione quando è stata ristampata a cura dell'umanista Marcantonio Flaminio, che ne sviluppa alcune parti. Attenzione, perché stiamo parlando di quest'opera che sembra lontano nel tempo? E no? Ma perché quest'opera è entrata nella storia della letteratura contemporanea e nella storia dell'arte, attenzione, no? In biblioteca e sulla rete trovate intanto il testo del Beneficio di Cristo di Benedetto da Mantova e Marcantonio Flaminio, che potete sfogliare, e lo trovate sempre in biblioteca, potete leggere, e magari lo avete già fatto, il romanzo intitolato Q di Luther Blissett. Guardate, Luther Blissett è uno pseudonimo ed è il nome collettivo di quattro autori. Libro che è stato nel finalista del premio Strega, che ha avuto una certa rilevanza, questo romanzo non facile da leggere se non si entra in questa dinamica, no? Di cui stiamo parlando, dei fatti di cui stiamo parlando, nel quale si parla appunto di fatti e personaggi che abbiamo citato e dove, sotto forma di giallo, anche il trattato Il Beneficio di Cristo diventa protagonista quest'opera. Inoltre, attenzione, dal 1546, per un decennio, fino alla morte, il pittore Jacopo Pontormo, anche Pontormo è uno pseudonimo relativo al paese dove è nato, un pseudonimo di Jacopo Carucci o Carrucci, ha affrescato il coro della Basilica di San Lorenzo a Firenze, sapete dov'è. E questi affreschi, che contenevano anche una iconografia di Cristo secondo il trattato Il Beneficio di Cristo, perché Jacopo Pontormo, lui affresca, zitto, mettendo in luce quelle che sono le idee fondamentali che stanno nel Beneficio di Cristo. Purtroppo quest'opera è stata distrutta, questi affreschi sono stati demoliti, buttati giù nel 1738 in seguito al rimaneggiamento del coro, anche perché era un'opera molto molto particolare. Ora guardate, però, con un catalogo che trovate in biblioteca, visto che Pontormo è coinvolto in questa faccenda, e sulla rete, andate a far visita a Pontormo, artista solitario, tormentato e incontentabile, che si distingue da Leonardo, da Michelangelo e da Raffaello, la cui dolente originalità fu cara ai pittori contemporanei. Così ha scritto Emilio Cecchi. E andate a visionare le sue opere, troverete un aggancio con i riferimenti che noi abbiamo fatto, perché anche questo personaggio è coinvolto nella storia di cui stiamo parlando e le sue opere fanno riferimento a questo. Quindi vedete che ci sono tutta una serie di territori sui quali si può andare a passeggiare, di paesaggi intellettuali da osservare. Pietro Bembo, che probabilmente fa ancora in tempo a partecipare alla diffusione de Il Beneficio di Cristo in complicità con Vittore Soranzo, muore a Roma all'età di 76 anni, il 18 gennaio 1547, e viene sepolto nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. La sua lastra tombale è collocata sul pavimento dietro l'altare maggiore. Anche nella Basilica di Sant'Antonio a Padova si trova un monumento dedicato al cardinale Pietro Bembo ed è opera del grande architetto Andrea Palladio, che voi avete sentito nominare. E con una guida di Roma, navigando in rete, quindi fate visita alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva per rendere omaggio alla tomba di Pietro Bembo, indicata, e poi con una guida di Padova e navigando in rete andate a osservare nella Basilica di Sant'Antonio il monumento dedicato a Pietro Bembo dal Palladio, che è un'opera d'arte. Ora, 15 giorni fa abbiamo concluso il nostro itinerario dicendo che spesso e volentieri, fino al 1533, Pietro Bembo soggiorna periodicamente a Ferrara, perché è attirato dal mondo magico della poesia cavalleresca, che il suo amico Ludovico Ariosto sta mettendo a punto. Ma il tema della magia va oltre la poesia e ha un ruolo in funzione degli esordi della scienza agli albori dell'età moderna. C'è un preludio che riguarda la scienza ed è un preludio che è occupato da una disciplina che prende il nome di magia, disciplina magica. Attenzione, quando parliamo di magia non pensiamo ai maghi televisivi, che sono, siamo su un'altra lunghezza d'onda e poi dobbiamo prendere in considerazione questo fatto. Per quanto riguarda la poesia, naturalmente, l'elemento magico, a suo modo, perché in poesia la magia è incantesimo, è sortilegio, è prodigio, è fantasia, mentre in campo filosofico la magia è una disciplina che incide sul piano teologico, come vedremo. È una strada per entrare in comunicazione con il divino, attraverso la natura. Ecco, questo è il concetto della magia. Ebbene, in poesia l'elemento magico, cioè il fattore di stimolo della fantasia, costituisce una componente fondamentale per i poemi cavallereschi, che emerge tanto nel testo dell'Orlando Furioso di Ariosto, quanto in quello dell'Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo. Conosciamo per esempio gli effetti delle fonti magiche dell'amore e del disamore. Attenzione, bisogna fare sempre attenzione a dove si beve. Non bevete mai a caso, perché potrebbe essere una fonte magica e quindi se ne pagano le conseguenze, no? Che costringono queste fonti, Rinaldo e Angelica, che ad esse hanno inconsapevolmente bevuto, a fuggirsi o a rincorrersi a turno l'uno con l'altra. Nel poema dell'Ariosto, così come in quello del Boiardo, tutta la natura poi è influenzata da corrispondenze magiche. E secondo un'idea che, come vedremo, investe il pensiero filosofico rinascimentale, ma per Ariosto queste corrispondenze dipendono, dicevamo che per Ariosto queste corrispondenze magiche dipendono dal carattere fisico della natura e non dai flussi divini. Ariosto sta bene attento a non fare considerazioni di tipo teologico nel testo del suo poema. E su questo noi torneremo a riflettere tra due itinerari, perché è un tema molto interessante, al quale non si fa caso, ma... Poi è frutto di magia poetica, la comparsa nei poemi cavallereschi dello spirito dei morti, soprattutto dei caduti in combattimento durante i tornei. E questo genere di apparizioni corrisponde a una metafora di tipo etico, cioè uno spirito appare allo scopo di rimproverare i vivi per qualche azione scorretta che hanno compiuto nei loro confronti, in modo, soprattutto se si tratta di cavalieri, da richiamarli alle loro responsabilità, cioè affinché rispettino le volontà e la memoria dei caduti. E nel primo canto del poema ariostesco ci si trova ben presto di fronte a un caso del genere: la magica comparsa poetica dello spirito di un guerriero caduto in singolar tensione durante un torneo, che rimprovera il suo uccisore per non aver mantenuto fede a un patto che hanno preso. Ma prima di incontrare
questo caso specifico, bisogna leggere le ottave dalla decima alla diciassettesima che precedono questo episodio. E comunque, a proposito di magia, nella dodicesima ottava che stiamo per leggere viene citato anche un cavallo, un destriero. Poi vedremo che cos'è un destriero, perché c'è cavallo e cavallo, non è che i cavalli sono tutti uguali, ci sono, hanno funzioni diverse i cavalli, secondo il ruolo che devono avere. Un destriero di nome Baiardo, che proprio per magia è dotato di anima razionale, secondo la logica di Aristotele. Ora procediamo quindi nella lettura del testo del primo canto dell'Orlando Furioso, e leggeremo quasi tutte le ottave del primo canto, e tenendo conto del fatto che il nostro obiettivo didattico, come sappiamo, è quello di capire quale sia l'intento compositivo di Ariosto, il quale, oltre a voler narrare con ironia una serie di avventure, vuole soprattutto cimentarsi nell'utilizzo di una lingua eloquente e autonoma che abbia una sua struttura ben definita, cioè una struttura che possa creare uno stile e che sia il frutto delle idee che Pietro Bembo ha fissato nelle prose della Volgar Lingua. Idee da noi studiate, che Ludovico Ariosto condivide pienamente e si ingegna a metterle in pratica. Noi in queste ottave vedremo per esempio certe operazioni che poi sono entrate nella grammatica, per esempio quando Ariosto distingue quando scrive né con l'accento, quando è una negazione, né senza accento, quando è un pronome. Oppure quando usa, come abbiamo già visto, i modi dei verbi, l'indicativo quando deve dire qualcosa di certo, il congiuntivo quando deve dire qualcosa di incerto, o quando deve ironizzare su qualcuno che crede di fare delle cose certe e invece sono molto incerte. Quindi c'è un gioco, diciamo, raffinato su quella che è l'uso della lingua, della grammatica, della sintassi e del lessico. E noi ci dobbiamo rendere conto che se parliamo la lingua che stiamo parlando lo dobbiamo a queste operazioni. E dobbiamo appunto tenerne conto. E due settimane fa abbiamo letto dalla quinta alla nona ottava del primo canto dell'Orlando Furioso. È quello che si chiama l'antefatto, nel quale Ariosto narra, sulla scia dell'Orlando innamorato del Boiardo, è di lì che ricomincia, no? Abbiamo detto, come Orlando e Rinaldo, i due cugini contendenti, ambedue innamorati di Angelica, se la contendano, e per questo motivo re Carlo Magno ha consegnato la fanciulla al duca Namo di Baviera, che è il suo consigliere più fidato già dai tempi della Chanson de Roland, e perché la custodisca, promettendola a quello dei due paladini che avrà combattuto con maggior merito nell'imminente battaglia contro gli infedeli. Ora, promettere una fanciulla senza nemmeno chiedere il suo parere non è che sia una cosa che... E naturalmente Ariosto polemizza con grande ironia su questo fatto. E difatti Angelica viene subito messa in fuga proprio per questo. Quindi il fatto è che questa battaglia la vincono proprio gli infedeli, che mettono in fuga i cristiani, così Angelica resta sola nel padiglione dove viene custodita, perché anche il duca Namo viene preso prigioniero, quindi a questo punto Angelica è libera e fugge. Ed è il tema dominante del poema, la fuga di Angelica, che è il vero protagonista, e Con la fuga di Angelica dal padiglione, dove per ordine di recarlo è custodita dal duca Namo, comincia quindi la vera e propria azione del poema Orlando Furioso. E Angelica, dopo la sconfitta subita dai cristiani contro gli infedeli, pensa bene di fuggire a cavallo e appena entra nel bosco si imbatte in Rinaldo, che è rimasto a piedi perché è stato lasciato a piedi dal suo cavallo Baiardo, perché gli vuol dare una lezione, il quale appena la vede la insegue, ma a difesa della fanciulla interviene un altro cavaliere, il saraceno o il saracino Ferraù, anche lui innamorato di lei, perché tutti sono innamorati di lei, e mentre i due si battono, Angelica ne approfitta per allontanarsi, per continuare la sua fuga. Questi due pensano che lei sia lì ad aspettare chi vince, e invece giustamente lei dice, e se la sbaglia. E ora leggiamo il testo delle ottave, dalla decima alla diciassettesima, con il relativo commento. Nella decima ottava leggiamo che Angelica, che avrebbe dovuto essere la ricompensa, una Mercedes sarebbe stata la ricompensa, una ragazza ricompensa, la ricompensa del migliore in campo tra Orlando e Rinaldo, qui ci sarebbe da fare dell'ironia a lungo volendo, e nella battaglia contro gli infedeli si accorge, a causa della sconfitta subita dai cristiani che si sono dati alla fuga, di essere rimasta sola nella tenda dove era custodita dal duca Namo. E allora, visto l'andamento degli eventi, sale in sella a un cavallo e al momento opportuno scappa. Quando bisognò, le spalle diede, presagendo che quel giorno la fortuna sarebbe stata avversa, rubella, dice Ariost, bellissimo è questo termine, rubella e ribelle, cioè quindi avversa alla fede cristiana. Angelica entra in un bosco e per lo stretto sentiero incontra un cavaliere che avanza a piedi. Dove, poi che rimase la donzella che esser dovea del vincitor Mercede, innanzi al caso era salita in sella e quando bisognò le spalle diede, presaga che quel giorno esser rubella dovea fortuna alla cristiana fede. Entrò in un bosco e nella stretta via rincontrò un cavalier capie venia. L'undicesima ottava ci descrive questo cavaliere che avanza con addosso la corazza, in testa l'elmo, ce lo vediamo, al fianco la spada e al braccio lo scudo, e corre per la foresta più rapidamente di un contadino, il villan, poco vestito, mezzo ignudo, per essere più rapido nel correre, mentre partecipa a una gara di corsa, cioè al pallio rosso. Il pallio è un drappo assegnato ai vincitori delle gare di corsa che si svolgevano in occasione delle sagre, delle feste locali. Palio uno vince, come oggi resiste il Palio di Siena. Di solito i vincitori del Palio ricevevano un fazzoletto rosso, se lo portavano poi al collo per tutta la vita. Io ho vinto, questo era tutto lì. Come si comporta Angelica quando vede questo cavaliere appiedato? Angelica, quando lo vede, tira immediatamente le redini per cambiare direzione, come se fosse una timida pastorella che molto rapidamente, mai si presta, sottrae il piede dal morso di un serpente letale, crudele. Indosso la corazza, l'elmo in testa, la spada al fianco e in braccio avea lo scudo e più legger correa per la foresta ch'al paglio rosso il villan mezzo ignudo. Timida pastorella mai si presta, non volse piede innanzi a serpe crudo, come Angelica tosto il freno torse che del guerrier capie venia s'accorse. La dodicesima ottava ci presenta questo guerriero attraverso la sua genealogia.
Rinaldo, il paladin Gagliardo, è il figlio di Amone, signore di Montalbano, un Montalbano che non fa indagini, quindi capite dove Camilleri si è preso il signore di Montalbano, al quale poco prima il proprio destriero, attendo, cos'è un destriero? Il destriero è un cavallo da battaglia che lo scudiero conduce a mano con la destra, ecco da dove deriva il nome, Dextrarius, dietro al cavaliere, il quale lo monta al bisogno, quando ha bisogno di combattere, cambia cavallo, mentre per cavalcare normalmente usa cavalli comuni, detti ronzini. Normalmente usa un'utilitaria, quando deve combattere sale su un carro armato. Questo è il ebbene, questo destriero, per uno strano caso, è fuggito di mano a Rinaldo, e questo cavallo non è un animale comune, c'è qualcosa di magico in lui, si chiama Baiardo per via del mantello Baio, ed è per magia dotato di anima razionale, e su di esso, guardate, è un personaggio famoso, questo cavallo. Cioè, sono state raccontate nell'antica letteratura cavalleresca storie meravigliose e commoventi che già il boiardo ha fatto proprie. Non appena Rinaldo posa lo sguardo sulla fanciulla, riconosce, nonostante sia lontana, l'angelica figura del bel volto che lo hanno imprigionato nelle reti dell'amore. Calamorose reti il tenea involto. Era costui quel paladin Gagliardo, figliol d'Amon, signor di Montalbano, a cui, pur dianzi, il suo destrier Baiardo, per strano caso, uscito era di mano, come alla donna, egli drizzò lo sguardo, riconobbe, quantunque di lontano, l'angelico sembiante e quel bel volto, calamorose reti, il tenea involto. Nella 38ª vediamo Angelica, la donna, che fa voltare indietro il palafreno, ecco qui, qui invece c'è un cavallo che si chiama palafreno, perché il palafreno, per frenare, il palafreno era di solito quella sorta di retina che si metteva davanti agli occhi dei cavalli perché non partissero di corsa. Il palafreno è un cavallo da parata, quindi che montano anche le donne, quindi una, un'auto da donne, entrata anche nella pubblicità, no? Quest'auto anche sì. Ma e per il bosco lo lancia in una corsa briglia sciolta, e non si cura se la boscaglia sia rada, sgombra o sia fitta, non va cercando, non procaccia la via migliore e più sicura, perché pallida, tremante e fuori di sé tolta, lascia che sia il cavallo a farsi strada da solo. L'animale vaga da ogni parte nell'ospitale, nell'alta e fiera foresta, tanto che infine giunge alla riva di un fiume, a una riviera. La donna il palafreno a dietro volta, e per la selva tutta briglia il caccia, né per la rada più che per la folta, la più sicura e via e miglior via procaccia, ma pallida, tremando e di sé tolta, lascia cura al destrier che la via faccia, di su, di giù, nell'alta selva fiera, tanto girò che venne a una riviera. Nella 38ª Angelica in riva al fiume trova il guerriero saraceno Ferraù, tutto impolverato e sudato. Per un grande desiderio di bere, di riposarsi, questo guerriero è venuto via dalla battaglia, e poi, contro la sua volontà, si è dovuto fermare lì perché, nella fretta di bere, ha lasciato cadere nel fiume il proprio elmo, che il suo proprio non è. E ancora non è riuscito a ripescarlo, e ci sarà un motivo. Sappiamo, attraverso l'Orlando innamorato di Boiardo, che Ferraù ha ucciso in duello, durante il grande torneo di Parigi,
Argalia, il fratello di Angelica, e ha gettato in un fiume il suo cadavere con tutte le armi, perché questo gli era stato richiesto dallo stesso Argalia prima di morire. Prima di morire Argalia gli dice: non mi seppellire nel sottoterra, cioè io voglio essere, voglio andare in un fiume tutto armato, mettimi la mia armatura e lasciami andare in un fiume. Questo gli era stato richiesto, ma Pharaù non ha rispettato in pieno la volontà del guerriero caduto, poiché ha tenuto per sé come trofeo l'elmo di lui. Ma che bell'elmo che c'ha, questo è molto più bello del mio. E io dice: ma tanto, vabbè, tanto, ora, ma questo, possiamo... Ed è questo l'elmo che gli è caduto nell'acqua e non riesce a ripescare. Allora, Angelica, sulla riviera Pharaù trovosse di sudor pieno e tutto polveroso, dalla battaglia di Anzi lo rimosse un gran disio di bere e di riposo, e poi, malgrado suo, qui vi fermosse, perché dell'acqua ingordo e frettoloso l'elmo nel fiume si lasciò cadere, né l'avea potuto ancor riavere. Nella 58ª Angelica arriva al fiume spaventata, gridando forte, e quando il saracino, gli aretini, qui se c'è qualche aretino, la giostra del saracino, vedete, parola araba, sarakil, che significa orientale, ode la sua voce, salta sulla riva, la guarda attentamente in viso e subito riconosce che chi sta arrivando, nonostante sia pallida e turbata dalla paura, e siano passati molti giorni, sia in più di dall'ultima volta che ne ha avuto notizia, che non s'udì novella, è senza dubbio la bella Angelica. Quanto potea più forte ne veniva gridando la donzella spaventata. A quella voce salta in sulla riva il saracino e nel viso la guata, e la conosce subito ch'arriva, benché di timor pallida e turbata, e sien più di che non s'udì novella, che senza dubbio è lei Angelica bella. Nella 68ª veniamo a sapere che Pharaù, essendo di indole gentile, cortese, disponibile, 15 giorni fa abbiamo riflettuto sulla parola chiave cortesia, e forse avendo anche lui l'animo infiammato, il petto caldo, non meno dei due cugini, è innamorato anche lui di Angelica, come Orlando e Rinaldo, porge a lei tutto l'aiuto che è in grado di darle. Come se avesse riavuto l'elmo, temerario e spavaldo, sguaina la spada e corre minaccioso verso Rinaldo, che in realtà non è per niente intimorito, perché non solo si sono già visti, perché i guerrieri che combattono, no, sono sempre quelli, ma più volte si sono anche scontrati con le armi già, quindi. E perché era cortese e n'avea forse non men dei due cugini il petto caldo, l'aiuto che potea tutto le porse. Pur come avesse l'elmo, ardito e baldo, trasse la spada e minacciando corse dove poco di lui temea Rinaldo. Più volte si eran già non pur veduti, ma al paragon dell'arme conosciuti. Nella 17ª comincia quello che potrebbe essere un duello all'ultimo sangue, una crudel battaglia, combattuto a piedi, come si trovano entrambi con le spade sguainate, coi brandi ignudi. Non solo le piastre della corazza e la maglia di ferro delle armature, ma neanche le incudini. Ariosto usa il maschile, gli incudi, reggerebbero ai loro colpi. E mentre l'uno si occupa affannosamente dell'altro, or mentre l'un con l'altro si travaglia, Angelica costringe il suo cavallo ad affrettare il passo. Bisogna al palafren che il passo studi, in modo da spronarlo a correre, che quanto può
menar delle calcagna per il bosco e per l'aperta campagna. Cominciar quivi una crudel battaglia, come a piesi trovar coi brandi ignudi, non che le piastre la minuta maglia, ma ai colpi lor non reggerian gli incudi. Or mentre l'un contro l'altro si travaglia, bisogna al palafren che il passo studi, che quanto può menar delle calcagna, colei lo caccia al bosco e alla campagna. Quindi, mentre i due guerrieri si scontrano con ardore, Argerica sprona il cavallo e scappa per il bosco e l'aperta campagna, e noi lasciamo che Rinaldo e Ferraù combattono fino a quando saranno in grado di fare una riflessione su come si stanno comportando in modo controproducente. Cioè, mentre loro si battono per lei, loro pensavano che lei stesse lì ad aspettare chi vince, no? Cioè, Angelica ha tagliato la corda, quindi a un certo punto dicono, ma che cosa stiamo facendo? No? Misteri, per dire. Ecco. Quindi, a questo punto, anche noi dobbiamo dare inizio a una riflessione, vedete c'è un'ironia strisciante nell'Orlando Furioso che dobbiamo cogliere perché è l'elemento più significativo, è il poema è dedicato a tutti quelli che stanno scappando ed è questo, questa espressione noi la troviamo in calce oggi in età contemporanea, non la troviamo in calcio nei romanzi, nei film, la dedica a tutti quelli che stanno, ma vedete, è radicato nei poemi cavallereschi. A questo punto anche noi dobbiamo dare inizio a una riflessione, come abbiamo detto, sul tema della magia, un tema che in epoca rinascimentale va ben oltre la poesia. Il tema della magia, una disciplina che si colloca agli esordi della scienza, secondo il titolo del nostro viaggio di studio, è un argomento di vaste proporzioni all'interno della storia del pensiero umano, un argomento complesso che dobbiamo affrontare con ordine nelle sue linee essenziali. Di che cosa parlano le intellettuali e gli intellettuali rinascimentali quando agli albori dell'età moderna si occupano con notevole interesse di magia? Ebbene, è proprio agli albori dell'età moderna che, in particolare presso l'Accademia Platonica Fiorentina, si tesse il ragionamento che stiamo per mettere in atto. Guardate sul punto 2 del repertorio, intanto partiamo dalla parola chiave, la parola magia, che è la parola chiave di questa serata. La parola magia è di origine persiana e in età ellenistica è entrata nel vocabolario greco, successivamente in quello latino, e i magi sono i sacerdoti custodi del pensiero di Zarathustra, un pensiero che abbiamo studiato più volte a suo tempo, e il termine iranico magia, guardate, corrisponde alla parola arte. Nella lingua iranica magia vuol dire arte, e i magi sono degli artigiani molto creativi. I magi zoroastriani praticano quest'arte divinatoria in chiave profetica, cioè invitando l'individuo ad essere responsabile del proprio destino. Guarda che devi prendere in mano il tuo destino. Ecco, la magia serve per mettersi su quella strada, per dare una dimensione allo spirito umano, perché l'animo, cioè la capacità volitiva, la mente, l'intelletto, l'animo di ogni persona sia in grado di cogliere le suggestioni trascendenti, divine, che sono presenti nella natura. Cioè, la magia, quindi, nel senso più etimologicamente autentico del termine, va definita come una dimensione dello spirito, già ben sviluppata durante l'età assiale, 2500 anni fa, tanto nell'area iranica, dove ha predicato Zarathustra, quanto nell'area mesopotamica, dove sono attivi gli astrologi babilonesi, e in quella egizia, dove si sviluppa il culto di Iside e quello ermetico, Ermete Trismegisto, personaggio che rincontreremo. Inoltre, della dimensione magica se ne trova una traccia profonda anche nella letteratura dell'Antico Testamento, come vedremo. Per cui nel primo secolo il fenomeno della magia entra inevitabilmente, in modo complesso e contraddittorio, nella storia del cristianesimo delle origini. Guardate, è considerato magico il momento in cui si colgono particolari suggestioni provenienti dalla natura, no? E in quale circostanza avete usufruito di un momento di questo genere? Vi siete trovati nella natura, avete vissuto, no, una situazione tale che avete detto questo è un momento magico che va vissuto, no, con tutti i sentimenti. Scrivete quattro righe in proposito. Il tema della dimensione magica emerge nel 400, nell'area occidentale della cristianità, in termini ambigui, nel senso di ambivalenti, perché questo fenomeno appare con una carica contraddittoria fin dalle origini della storia del cristianesimo. E nel Rinascimento molti studiosi formulano, nell'ambito della cristianità, un'esegesi favorevole nei confronti della disciplina magica, sebbene succeda che questo atteggiamento venga condannato come riprovevole manifestazione di paganesimo dai tribunali ecclesiastici. Ma guardate, se si va a indagare, scopriamo che spesso gli stessi inquisitori che perseguono e condannano la magia poi la praticano di nascosto. E quando si domanda loro il perché di questo modo di fare, dichiarano che stanno studiando questo fenomeno diabolico per combatterlo meglio. Ecco, questa è la giustificazione. No. In ogni caso, la magia, in età rinascimentale, agli albori dell'età moderna, nel territorio su cui stiamo viaggiando, è considerata una vera e propria disciplina, una materia di studio che si colloca agli esordi della scienza, perché l'attività che definiamo con il termine scienza, da principio, è strettamente legata alla dimensione magica, perché la disciplina magica si occupa della natura, dei fenomeni della natura. Ma procediamo con ordine, che il percorso è assai accidentato, e come sempre, in questo viaggio di viaggi. Guardate sul punto 3 del repertorio. In età rinascimentale, agli albori dell'età moderna, la magia è considerata una vera e propria disciplina, una materia di studio, le cui regole, nel contesto di un tormentato contrasto ideologico all'interno della cristianità, su cui dobbiamo riflettere, questa sera rifletteremo su questo tema, sono state tramandate nel corso dei secoli e in età moderna, come abbiamo detto, sono molti, se non tutti, gli intellettuali, scienziati, medici, filosofi, scrittori, artisti che si occupano di questa disciplina. Ora, utilizziamo a questo proposito la testimonianza di uno che tutte e tutti voi conoscete, Leonardo da Vinci. Utilizziamo la sua testimonianza in quanto pittore, perché il ventaglio delle discipline a cui si dedica Leonardo è molto ampio. In quanto pittore, leggiamo che cosa scrive nel suo Trattato della pittura, pubblicato postumo a Parigi nel 1651. Mentre lo scultore, scrive Leonardo, pensando a Michelangelo, quindi vuole malignare su Michelangelo, perché sapete che i due sono in rotta di collisione. Mentre lo scultore s'affanna a penetrare nella rozzezza della materia bruta, il dipintore, come vero mago, cerca le corrispondenze tra l'anima della natura e lo spirito dell'opera sua. Guardate, Michelangelo pensa la stessa cosa riguardo allo scultore, cioè quindi il pittore, secondo Leonardo, o lo scultore, secondo Michelangelo, come un vero mago, rende visibili, percepibili, le corrispondenze che intercorrono tra l'anima della natura o l'anima del mondo e lo spirito
dell'opera creata dall'artista. E questo concetto lo si può capire se si osservano le opere di Leonardo. Leonardo nelle sue opere, Leonardo è pittore mediocre, ma eccezionale, per alcuni motivi. Uno è questo, cioè mette tutti i suoi, tutti i personaggi che lui dipinge, sono personaggi che stanno cercando di mettere la loro anima in corrispondenza con l'anima del mondo, con l'anima della natura. Cercano questo connubio, cercano questo abbraccio che c'è tra questi due elementi, proprio per entrare in una situazione magica per cui si entra in contatto con la divinità o con lo spirito più intimo della natura stessa. Questo è quello che vuol fare Leonardo. Cioè in tutte le opere pittoriche di Leonardo emerge un senso di mistero che crea una suggestione magica, perché Dio, secondo il pensiero neoplatonico che Leonardo rispetta, ha dato un'anima alla natura oltre che a ciascuna persona. E l'anima personale entra in relazione con il mistero di Dio attraverso la corrispondenza tra l'anima individuale e l'anima del mondo. Quando noi riusciamo a mettere in corrispondenza la nostra anima con l'anima del mondo, ecco che entriamo in una situazione di contatto con la divinità. E Leonardo cerca di dare visibilità al manifestarsi di questa relazione. Quindi andatele a osservare bene le opere di Leonardo, perché i personaggi che lui rappresenta stanno pensando a questo in quel momento lì, stanno pensando di mettere in relazione la loro anima con l'anima del mondo per trovare una congiunzione magica particolare. Ora, con un catalogo quindi che trovate navigando in rete, andate a osservare le opere pittoriche di Leonardo per intercettare la magica suggestione che da esse emana. Ma Leonardo scrive in nome di un'antica tradizione, sa che quando cita il termine mago, da una parte rischia di essere censurato, però dall'altra tutti sanno di cosa sta parlando, e noi di conseguenza ci dobbiamo domandare perché c'è questa ambiguità nell'ambito della cristianità occidentale, all'interno della quale nasce e si sviluppa il movimento del Rinascimento nei confronti della dimensione magica. Dobbiamo riflettere su questo. Nel Rinascimento, con l'emergere di una visione laica della vita, proprio nell'ambito della cristianità, e con l'affermarsi di un forte interesse verso la natura, che non è ancora un interesse disciplinato dalle regole della scienza, la magia diventa una parte costitutiva del pensiero filosofico. Cioè un pensiero proprio per studiare la natura, i fenomeni della natura, come funzionano, cioè cosa c'è di magico che li fa, cioè cosa c'è di, qual è l'arte, no? Vuol dire arte la parola magia, che li fa funzionare i fenomeni della natura, no? Questo è il problema. La magia diventa una parte quindi costitutiva del pensiero filosofico, un pensiero che si muove comunque nell'ambito della cristianità, perché tutto si muove nell'ambito della cristianità in questo momento. Spesso diventa difficile nel 400 e nel 500 distinguere il filosofo dal mago, differenziare lo scienziato dal mago, e siccome tutto ciò che riguarda la cultura avviene nell'ambito della cristianità, ci dobbiamo chiedere che tipo di rapporto si instaura tra il pensiero magico e la dottrina cristiana. Di dura condanna? Di grande tolleranza o di strana ambiguità? Guardate che è difficile rispondere, perché tutte e tre queste componenti aleggiano. Ora, di fronte a questo interrogativo, per conoscere, per capire, per applicarci, noi dobbiamo retrocedere per fare il punto della situazione. In Occidente la dimensione magica trova una sua collocazione sul territorio dell'impero romano, in tutte le principali correnti di pensiero, nello stoicismo, nel neopitagorismo, nello gnosticismo, nel neoplatonismo e nell'ermetismo, un pensiero che ci verrà spiegato prossimamente dagli studiosi dell'Accademia Platonica Fiorentina, che rincontreremo perché devono darci delle spiegazioni. E poi, inevitabilmente, il fenomeno della magia dal primo secolo deve confrontarsi con l'espansione del cristianesimo. E che tipo di rapporto si instaura? Si instaura un tipo di rapporto interlocutorio e ambiguo, nel senso di ambivalente, ma non è così strano. E quindi bisogna riflettere su questo tema. E questa sera riflettiamo su questo tema per quanto riguarda la magia. Guardate sul punto 4 del repertorio, tra il pensiero magico e la dottrina cristiana delle origini si sviluppa un rapporto interlocutorio ambiguo, nel senso di ambivalente, che continuerà ad essere tale fino all'età moderna. Il cristianesimo, come voi ben sapete, perché sono temi che abbiamo già studiato per altri versi, in origine si presenta come un movimento che privilegia gli aspetti sociologici e materialistici della realtà e che rifiuta i culti pagani che sono influenzati dal pensiero e dalla dottrina magica e respinge, perché rifiuta i culti pagani? Li respinge soprattutto per l'eccessivo coinvolgimento spirituale che hanno i culti pagani. E diciamo, ma come? Sì, perché voi sapete, abbiamo studiato a lungo il cristianesimo delle origini, cioè il cristianesimo predica la resurrezione della carne, è un materialismo puro, dove è spirito? La resurrezione della carne, cioè inizialmente questa cosa fa paura in modo notevole, no? Perché no? In un ambiente dove cioè la resurrezione della... mentre la disciplina magica guarda la sfera dello spirito. E quindi, ebbene, il cristianesimo dovrebbe mal tollerare il fenomeno della magia. Come sarebbe a dire che la magia dovrebbe essere mal tollerata dal cristianesimo? Perché usiamo il condizionale, dovrebbe essere mal tollerata? La Chiesa delle origini, alla fine del primo secolo, sotto la guida di Clemente Romano, no? Che tutti conoscete, in questa stagione di solito, per il tempo delle Clementine, incontriamo spesso Clemente Romano, che è il primo papa storico, e la Chiesa comincia lì, con Clemente Romano e con gli altri due padri apostolici. Precedentemente sappiamo nulla. Clemente Romano è il primo papa storicamente attendibile della Chiesa di Roma, perché le figure dei tre o quattro papi precedenti, Pietro, Lino e Anacleto, di Anacleto se ne tramandano due addirittura, sono figure avvolte nella leggenda. Ora, la chiesa di Clemente, difatti è sulla tomba di Clemente che nasce il cristianesimo romano, tiene un atteggiamento interlocutorio e ambiguo, nel senso di ambivalente, riguardo al tema della dimensione magica. Ora, attenzione, perché? Ma perché chi predica il messaggio cristiano deve tener conto del fatto che si rivolge ai pagani, e i pagani hanno un'idea positiva della magia, e se noi la magia gliela fulminiamo, ecco che noi perdiamo degli interlocutori, no? Cioè, bisogna quindi che stiamo attenti a come usiamo le parole nei confronti della magia e come trattiamo questo tema, che è il tema della magia che è caro ai pagani, che in questo momento devono essere avvicinati al cristianesimo e ad un tema così complicato come quello della risurrezione della carne. Ora, Clemente Romano intorno all'anno 96 fonda, con un'operazione straordinaria, viene dalla sinagoga. Clemente Romano è un intellettuale che ha una grande copertura dal punto di vista degli strumenti, fonda la scuola di scrittura cosiddetta ellenistico-clementina, cioè un laboratorio intellettuale di straordinaria importanza che elabora e codifica la dottrina originaria della Chiesa di Roma. Bisogna metterle per iscritto, dice Clemente, queste cose, con la collaborazione di Ignazio di Antiochia e di Policarpo di Smirne, gli altri due padri apostolici, il terzo è appunto Clemente. Clemente, Ignazio e Policarpo sono le figure materiali degli apostoli. Degli apostoli sappiamo nulla, ma, e questi sono quelli che fondano la Chiesa. E vengono accolte, messe in ordine, completate, prima di tutto le 14 lettere di Paolo di Tarso, risultano molto utili, che è morto da circa 30 anni, e l'epistolario di Paolo contiene il nocciolo, il cherigma, il nocciolo dell'annuncio salvifico cristiano. Poi vengono scritti, come sapete, i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, il cosiddetto Vangelo protolucano, che fanno da introduzione alla letteratura dei Vangeli, che è in via di formazione. E poi viene scritto, perché diventi il primo catechismo della Chiesa, ed è il primo catechismo della Chiesa di Roma, il testo degli Atti degli Apostoli, quell'opera straordinaria. Queste opere, che tutte e tutti conosciamo e che abbiamo analizzato in questi anni, no? Anche in modo molto particolare, perché non si può prescindere da queste opere per capire chi siamo dal punto di vista culturale, rappresentano la sintesi originaria, la sintesi clementina della dottrina della Chiesa di Roma, che si pronuncia su molti temi ed è chiamata a pronunciarsi anche nei confronti del fenomeno della magia, e non la condanna né la rifiuta la magia, ma enuncia un forte ammonimento per dire che su questa complessa materia è necessario fare chiarezza. Ora, si capisce, e lo si comprende studiando in particolare il testo degli Atti degli Apostoli, che il tema della magia si pone in origine in modo problematico all'interno delle chiese cristiane. E questo perché è documentata, ben documentata, l'esistenza di una corrente gnostico-esoterica di tendenza magica, che ha un consistente numero di adepti all'interno dell'eterogeneo movimento che predica la buona notizia, euangelon, il Vangelo, della risurrezione di Gesù di Nazareth. La corrente cristiana esoterica di tendenza magica manifesta il suo pensiero soprattutto nel testo di un'opera che è il Vangelo di Filippo. Abbiamo già incontrato queste opere. Guardate, il Vangelo di Filippo, eccolo qui, naturalmente è in circolazione, il Vangelo di Filippo con gli altri testi gnostici in tante edizioni, questa è quella degli Adelphi, ma ecco, il Vangelo di Filippo è uno dei testi di cultura gnostica. Noi possediamo quattro testi di cultura gnostica: il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Verità e il Vangelo di Maria, Maddalena, eccoli qua, sono qua dentro. E il Vangelo di Filippo, chi è sto Filippo intanto? Cioè, il Filippo è il nome di uno dei sette diaconi, avete sentito? Diaconos in greco vuol dire aiutante, sono gli aiutanti degli apostoli, e il racconto dell'istituzione del diaconato lo si trova, e gli apostoli hanno bisogno di aiutanti e quindi nominano, lo si trova nel capitolo 6 degli Atti degli Apostoli. Uno dei diacono più famoso è Stefanos, in greco Stefanos vuol dire la corona, ed è il coronamento del diaconato. No, sono tutte figure emblematiche queste, costruite dagli Atti degli Apostoli come momento di predicazione. Non è mai esistita la Chiesa originaria in questa maniera, non sappiamo come sia esistita. No, gli Atti degli Apostoli scrivono come deve essere la Chiesa, non come è stata, ma come deve essere, come deve funzionare. Questa è la funzione che ha un catechismo, no? Cioè è un discorso di programmazione
no? Catechesi è un elemento politico di programmazione, no? E quindi il Vangelo di Filippo, Filippo è uno di questi diacoli ed è uno in gamba, è uno che sa predicare bene, che ha intorno a sé tutta una serie di persone che lo stanno ad ascoltare. E questo testo, come gli altri tre, è stato composto nel secondo secolo in Egitto, dove la cultura magica è molto sviluppata. Non si può prescindere dalla cultura magica, dall'ermetismo in Egitto, dalla cultura esoterica. Cioè, lì il cristianesimo si radica su quel tipo di cultura e trova la linfa in quel tipo di cultura. Il Vangelo di Filippo è un'opera complessa che mescola insieme componenti della cultura greca con elementi di natura esoterica, cioè mette insieme concetti del pensiero di Platone con norme derivanti dalla tradizione magica dell'antico Egitto, le norme ermetiche e dell'antica Babilonia, per cui chi è Gesù Cristo per questi cristiani? Gesù Cristo è la gnosis. Gnosis in greco vuol dire conoscenza, quindi Gesù Cristo è la conoscenza divina fatta persona. Quindi la gnosis, qui penso a Vangeli gnostici, e la conoscenza divina fatta persona, Gesù Cristo è l'idea della sapienza di Dio discesa nel mondo. È la via intellettuale che porta a conoscere Dio attraverso un rituale di natura magica, cioè attraverso anche la conoscenza di segni che stanno nella natura. Ora, Dio, infatti, secondo il pensiero gnostico che si fonda sulla filosofia neoplatonica, emana, come se fosse l'uno di Plotino, emana dentro la natura, in forma allegorica, dei segnali intellettuali che il Vangelo di Filippo chiama congiunzioni, sizigie in greco. Attenzione, sizigie è un termine astronomico, congiunzioni. Quando la luna e la terra sono le maree, ecco, quella sizigie è le maree, per esempio, sono la situazione tipica di una congiunzione astrale nella quale c'è qualcosa di magico dentro, che ci lascia naturalmente, ecco, in una situazione in cui anche noi siamo, anche il nostro è attratto, no? Ecco, quindi c'è sizigie. E di conseguenza la persona entra in rapporto con Dio intercettando questi segnali allegorici e trovando un legame, congiungendosi a essi. Cioè il Vangelo di Filippo è anche in sintonia con l'ebraismo ellenistico, perché nella letteratura dell'Antico Testamento esiste, come vedremo, un ricco substrato di cultura magica in cui Dio fa la sua parte, e ce ne dovremo occupare, perché si parla di magia, dobbiamo vedere tutti gli aspetti. L'anonimo intellettuale, gnostico, che nel secondo secolo ha composto il Vangelo di Filippo, uno o più intellettuali, ha preso spunto per giustificare l'operazione intellettuale che ha compiuto dal testo degli Atti degli Apostoli, cioè gli è venuta di lì l'idea di scrivere questo Vangelo. Perché in quest'opera catechistica, negli Atti, si racconta dal versetto 9 al versetto 25 del capitolo 8 che il personaggio di Simon Mago, un personaggio che tutti voi conoscete, avete sentito nominare, ogni tanto lo abbiamo incontrato, è una pagina famosa quella del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, ascoltando la predicazione del diacono Filippo in Samaria, insieme a tante altre persone, ecco che quindi un Vangelo di Filippo ci stava bene, donne e uomini, credette e fu battezzato. Quindi un mago, Simone,
crede e viene battezzato. E il testo del Vangelo di Filippo viene scritto per chiarire che la magia, intesa in senso gnostico, cioè come disciplina che insegna a intercettare, a fare propri i segnali, le allegorie, le metafore, i simboli che Dio emana nella natura perché la persona possa avvicinarsi a Lui, non è in contrasto con la dottrina cristiana. E su questo tema si presume che in questo momento ci sia un'animata discussione in corso nelle chiese. C'è un'animata discussione in corso nelle chiese. Questa operazione letteraria, in chiave gnostica, avviene perché la dottrina enunciata dagli Atti degli Apostoli sul tema della magia è interlocutoria, è ambivalente. Leggendo con attenzione i versetti dal 9 al 25 del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, ci si rende conto che, in primo luogo, la Chiesa di Roma deve fare i conti al suo interno con la questione magica. Per non perdere i vari settori di nuovi credenti abituati ai culti pagani. Ed è quindi giustificato l'uso del condizionale nelle affermazioni dottrinali pronunciate in proposito. Ora, la figura di Simon Mago è simbolica, come sono simboliche tutte le figure e tutte le pagine che troviamo negli Atti degli Apostoli, che è una grande opera allegorica, un'opera straordinaria per la bellezza letteraria che ha quest'opera. La figura di Simon Mago è simbolica ed è un personaggio che rappresenta una categoria, cioè un modello creato per la predicazione su un tema assai delicato come quello della magia. E viene presentato come un personaggio che fa parte della comunità cristiana in quanto mago. E non gli si contesta di essere mago e di aver sconvolto molta gente, si legge nel testo degli Atti, con le sue arti magiche, tanto da far pensare che in lui si manifesti la grande potenza di Dio. Vuol dire che Simon Mago compie degli atti, probabilmente da guaritore, per cui con la rimane guarisce dal raffreddore, dall'influenza, eccetera. Guarda che bravo questo, no? E quindi, no, sembra che no, Dio sia con lui e lo assista. Quindi al mago Simone potrebbe anche essere riconosciuto il merito di aver compiuto delle straordinarie magie, ma non lo si giustifica più quando, dopo che lui ha constatato, stando accanto a Filippo, i prodigi che avvengono in virtù dello Spirito Santo, fiuta l'affare e vorrebbe comprare dagli apostoli, Pietro e Giovanni, il potere, vuole la patente, no? Il potere che loro hanno ricevuto a Pentecoste, no? Gli atti cominciano con la pagina di Pentecoste che tutti conoscete. Il potere di poter imporre le mani su qualcuno in modo che riceva i doni dello Spirito Santo. Cioè Simone vorrebbe la patente per vendere questa possibilità. Ora, il testo degli atti contesta al mago Simone il fatto che faccia confusione, vuole chiarire, consideri i doni gratuiti, gratis data, no? Dello Spirito, lo Spirito Santo, come se fossero dei prodigi magici da elargire a pagamento, e di conseguenza viene duramente rimproverato da Pietro. Vai in malora, tu e il tuo denaro, dice Pietro al mago Simone, perché hai pensato che il dono di Dio si possa acquistare con i soldi, ed è invece frutto della grazia. E guardate, questo è il peccato di Simon Mago. Tu non hai la coscienza a posto davanti a Dio, aggiunge Pietro, e devi smetterla di pensare ai soldi e prega al Signore perché ti perdoni l'intenzione malvagia che hai avuto di arricchirti,
perché a causa di questo insano proposito tu sei pieno di male e prigioniero della cattiveria. Ora guardate, il testo degli Atti degli Apostoli non fa dire a Pietro: va in malora tu e la tua magia, cioè va al diavolo perché sei un mago. Non dice questo, ma il testo degli Atti condanna il fatto che Simone voglia fare i soldi con i doni dello spirito e anche con la magia. Ma perché? Cioè, queste sono cose che devono avvenire gratuitamente, perché questa è la cattiveria. Il suo peccato non è la magia, ma è il lucro, che è un tema evangelico. Guai ai ricchi, guai, è più facile che una fune. Poi Gerolamo ha tradotto un cammello, ma era un camilos, non un camelos, ma una fune passa nella cruna di un ago, che è un ricco entra nel regno dei cieli. Ma vedete, il lucro, voi sapete che la vendita dei doni dello spirito verrà chiamato peccato di simonia, cioè un peccato molto praticato dagli ecclesiastici nel Medioevo e nel Rinascimento, i quali però, attenzione, perché noi dobbiamo dare atto al povero Simon Mago, i quali però si comportano molto peggio di lui, perché lui alla fine si ravvede. Alla fine dice: sì, ho fatto male, pregate per me, perché... Quindi vuol dire che si metterà gratuitamente a elargire le sue pratiche di guarigione a chi ne ha bisogno. Ecco, no? Invece il peccato di simonia è molto sviluppato all'interno. Infine, in conclusione, questo brano degli Atti, capitolo 8, versetti 9-25, taglia corto, cioè ci fa capire che di fronte a questo autorevole rimprovero il mago Simone si ravvede e di sicuro gli viene concesso di rimanere nella Chiesa in quanto mago. Cioè, la dottrina clementina della Chiesa di Roma rifiuta l'idea che l'opera dello Spirito Santo possa essere considerata magica e possa essere esposta sul mercato della magia. Le opere dello Spirito sono doni gratuiti e sono frutti dell'agape, dell'amore solidale, ma contemporaneamente nei confronti della disciplina magica e di chi la pratica, gli Atti non esprimono una condanna, dicono di farlo gratuitamente. E il mago Simone, in quanto tale, rimane nella Chiesa. Quindi il testo del Vangelo di Filippo autentica, può autenticare, gli manca un po' forse, ma può dire, l'appartenenza alla Chiesa della corrente gnostico-esoterica di tendenza magica. Ecco, quindi fate un esercizio, leggete con attenzione i versetti dal 9 al 25 del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, per rafforzare la vostra conoscenza su questo tema assai delicato. Poi in biblioteca, nel volume dei Vangeli Gnostici, Vangeli Gnostici sono pubblicati in molte edizioni, e anche navigando in rete, trovate il testo del Vangelo di Filippo. Sfogliatelo, guardate, leggetene qualche riga. Guardate, è un testo di non facile lettura, ma non ho detto che è impossibile da leggere, ho detto che non è di facile lettura, ma è assai suggestivo, anche se lo aprite a caso, intanto per come è scritto dal punto di vista poetico, perché ci sono delle affermazioni che sono delle vere e proprie riflessioni poetiche sulla vita che ci circonda, e poi dal punto di vista filosofico del ragionamento. Ci sono tutta una serie di riflessioni di tipo filosofico degne, ecco, del neoplatonismo, ecco, che entrano lì. Quindi un'opera di grande successo, non si legge come un romanzo, non sono romanzi i Vangeli Gnostici, però hanno una suggestione notevole. Quindi noi adesso ne leggiamo un frammento del Vangelo di Filippo, perché c'è un termine, ed è qui che volevamo arrivare. Un termine significativo che corrisponde a un'indicazione fondamentale nei confronti della direzione che deve prendere il nostro cammino. Ci indica
questo frammento del Vangelo di Filippo, quale direzione noi dobbiamo prendere e prenderemo, che prenderemo la prossima settimana. Leggiamo dal Vangelo di Filippo. Davanti alla verità, l'essere umano non si trova come di fronte al mondo. Vede il sole pur non essendo il sole, vede il mare pur non essendo il mare. Ma se tu hai visto qualcosa di quel luogo, sei diventato quello che hai visto. Egli, Gesù Cristo, parlò del luogo da cui ciascuno è venuto e della regione nella quale ha ricevuto il suo essere essenziale. Il luogo al quale rivolsero il pensiero, quel luogo è la loro radice. Gesù venne da quel luogo donde portò del cibo. A chi lo desidera ha dato la vita. Presteranno attenzione alla loro radice. Gesù dissimulò segretamente ogni cosa. Egli infatti non si manifestò quale era realmente, ma si manifestò come lo si poteva vedere, grande ai grandi, piccolo ai piccoli, angelo agli angeli, uomo agli uomini. Perciò il suo logos, cioè la sua vera essenza, si è nascosto a tutti. Alcuni lo vedono credendo di vedere se stessi. La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e in immagini. Non la si può afferrare in altro modo se non con la magica disciplina ermetica. Colui che è incapace di ricevere, a maggior ragione, è incapace di dare. La fede riceve, l'amore dà. Nessuno può ricevere senza la fede, nessuno può dare senza l'amore. Per questo, appunto, crediamo, per ricevere veramente, e così possiamo amare e dare. Vedete che è una letteratura molto suggestiva, ermetica, quasi non al suo linguaggio poetico. Ora, la verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e in immagini. Non la si può afferrare in altro modo se non con la magica disciplina ermetica, dice il Vangelo di Filippo. E leggendo questa frase si capisce perché la magica disciplina ermetica abbia destato un vivo interesse tra gli umanisti, e quindi durante l'età rinascimentale si capisce perché da Occidente si va in Oriente alla ricerca dei cosiddetti testi ermetici, i quali, oltre che dai Vangeli gnostici, vengono citati in molte opere classiche greche e latine, abbondantemente citati i testi ermetici. Nel corso dei secoli, all'interno della cristianità, il dibattito sul tema della magia continua sulla scia dell'ambiguità originaria che abbiamo messo in evidenza. A volte la dottrina ecclesiastica entra in rotta di collisione con la tendenza magica, altre volte la fa addirittura propria, perché è la filosofia rinascimentale che opera nell'ambito della cristianità a farla propria, ma siamo appena all'inizio del cammino. Perché attraverso la magia, che noi la dottrina magica, che noi arriveremo a capire quando inizia la scienza. In che modo la filosofia rinascimentale fa propria la disciplina magica? Disciplina che studia i fenomeni della natura, è per quello che poi si arriva alla scienza. Quindi entrate in quest'ordine di idee. E che cos'è il corpus ermeticum? E perché interessa tanto i filosofi rinascimentali? Che cosa cercano? Che cosa vorrebbero trovare nei testi di questo corpus fatto di opere? Cioè, formule magiche per entrare in relazione con la divinità? Per trasformare le pietre in oro? O idee utili per poter capire i misteri della natura? O idee per far funzionare meglio le nostre azioni dell'apprendimento e per poter investire in intelligenza. Ma soprattutto, chi spende un bel mucchio di fiorini, tanto ce l'ha e li può investire perché ha capito che gli oggetti culturali e la cultura sono un potere più forte di molti altri poteri. Chi spende un bel mucchio di fiorini per far cercare e per acquisire il corpus hermeticum, per farlo arrivare in Occidente nell'Accademia di cui ha patrocinato la fondazione? Se noi riusciamo a portare qui i testi ermetici, poi scriviamo un tweet, diciamo i testi ermetici sono qui, qua, a Firenze. Vedrete, dice costui, che tutti gli intellettuali arriveranno a Firenze, e se gli intellettuali vengono qui, noi li mettiamo a pensare e faranno delle belle pensate che ci potranno essere utili. Ecco che cosa fa Cosimo, il vecchio, quale operazione fa. E infine, e vedremo come avviene questa operazione, operazione di grande significato. Infine, che non entra nella fiction proprio perché è di grande significato. No? E i nostri due valorosi cavalieri, Rinaldo e Ferraù, che abbiamo lasciato, a quest'ora saranno stanchi morti, a forza di darsi delle mazzate sulla testa che neanche le incudini riuscirebbero a resistere. Che cosa fanno quando si accorgono che Angelica, della quale sono entrambi innamorati, non è stata lì ad aspettare chi vince, ma se l'è squagliata, e quindi... Allora, si domandano che senso abbia continuare a battersi. E a questo punto, guardate, Ludovico Ariosto, sempre con grande ironia, coglie l'occasione, e lo fa spesso, come già ha fatto Boiardo, per dare, attraverso i suoi personaggi, una lezione alle lettrici e ai lettori. E la dà anche a noi, la darà anche a noi la prossima settimana, di tolleranza, di generosità e di rispetto, di cortesia, ecco la parola chiave è sempre quella, una lezione di grande attualità, oggi ci vorrebbe un pochino più di cortesia. Scrive Ariosto in un verso che è diventato famoso, a gran bontà dei cavalieri antichi, proprio perché dei cavalieri contemporanei ci si può fidare poco. Ora, questo verso ha ispirato molte autrici e molti autori, e come si manifesta la bontà di questi due personaggi che sono nemici e quindi dovrebbero odiarsi come dei nemici? A un certo punto fermano tutto perché c'è qualcosa di più dell'essere avversari, c'è l'humanitas, e quindi è chiaro che gran bontà dei cavalieri antichi. Come si manifesta quinto questa bontà? Per rispondere a tutte queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Prima della scienza era la magia a indicare del saper la via, e sono i magi che della stella seguono la scia, e i magi hanno cominciato a seguire la scia, versi da un appunto di un certo Giordano Bruno, che incontreremo quest'inverno, che tempo. Quindi la scuola è qui e il nostro viaggio continua sulla scia della magia. Buonanotte.